lezione numero 24, seconda parte, corrispondente a martedì 12 maggio. Allora, stiamo entrando in questo groviglio di relazioni che Gadamer non ha messo a fuoco alla stessa maniera, pur avendo molto ben presente l'importanza di questo snodo, di questo passaggio, diciamo, dal testo scritto alla parola parlata, no? Che anche per lui costituisce, diciamo, una specie di nucleo di riflessioni assai importanti, no? E che rimandano tutte al problema, diciamo, di una interpretazione ad hoc di cui hanno bisogno i testi letterari, per i quali non dobbiamo semplicemente cogliere il senso, ma dobbiamo comprendere e poi restituire a un uditorio, oltre che a noi stessi, un senso che dobbiamo restituire in modo che chi ascolta possa comprendere il testo e, comprendendolo, possa addirittura entrare in dialogo con il testo. Ricordate il discorso che abbiamo fatto a proposito di questo saggio, l'ultimo saggio di Gadamer che abbiamo analizzato fino adesso, sull'ascolto, dove, diversamente da quello che pensa Figal, c'è possibilità di dialogo anche e soprattutto con i testi, non solo con i testi che noi leggiamo in prima persona, ad alta voce o in silenzio, non è così rilevante, ma addirittura con i testi che noi sentiamo leggere ad altri, purché ce li rendano comprensibili. Tanto che a questa comprensione si accompagna anche proprio una partecipazione attiva, una specie di andare dietro al testo, andare di pari passo, no? Questo mitgehen, questa idea di parlare con la nostra voce sopra le parole che stiamo ascoltando, questa tendenza irrefrenabile che abbiamo a cantare sul canto che stiamo ascoltando o a suonare dentro di noi il motivo musicale che stiamo ascoltando. Ecco, tutti questi fenomeni che ci dicono di una familiarità profondissima, no? Tra l'ascolto e la comprensione, vengono lasciati da parte da Figel, che ha un atteggiamento, diciamo, più analitico, ma la sua analisi, diciamo, decide di valorizzare gli elementi in campo, le cose che analizza, secondo una impostazione, sui generis. Allora, la notazione finale di pagina 219 è particolarmente importante. Perché? Perché fino adesso noi stiamo dicendo che c'è una differenza tra il linguaggio dello scritto e il linguaggio a cui questo scritto deve essere portato attraverso la sua lettura, no? Quindi c'è un linguaggio di base e c'è un linguaggio di arrivo. Questo linguaggio di arrivo, diciamo, il linguaggio a cui il testo deve essere portato, è diverso dal primo, no? E però questo passaggio accade continuamente, no? Questo però non significa che, diciamo, questo passaggio corrisponda a un travaso. Cioè, il primo linguaggio, il linguaggio del testo scritto, non può essere travasato nel secondo, cioè non può confluire completamente nel secondo, annullandosi in esso. Dunque, il testo scritto mantiene la sua differenza rispetto al testo interpretato o sonorizzato o tradotto in musica, suonante o in canto. Queste due dimensioni del linguaggio sono in comunicazione tra di loro, ma restano anche in un rapporto di esteriorità. E questo garantisce, nello schema di Figal, il fatto che, quart'ultima riga di pagina 219, il brano musicale non si identifica con ciò che risuona durante l'esecuzione. Proprio perché sono due ordini diversi del linguaggio e anche se il primo può essere portato al secondo, non si identifica mai con il secondo, non arriva mai a essere riversato completamente nel secondo. Questo garantisce l'identità dell'opera. Perché? Perché un'opera che è fissata per iscritto, tutte le volte che viene letta, cantata, suonata, eccetera, non si può identificare con la sua esecuzione, ma resta in qualche modo consegnata a se stessa. Se lo scritto si travasasse, diciamo, nella dimensione lo scritto che è silenzioso e che è identico nella sua sequenza, nel suo ordinamento, nella sua struttura, perché appunto la scrittura è fissa e quindi non può essere modificata, no? Se lo scritto si trasformasse completamente in voce, in suono, dileguandosi nella sua fissità di scritto, avremmo un brano diverso a ogni esecuzione e quindi il brano non sarebbe più ciò che è, si sarebbe dissolto nelle sue esecuzioni, le quali di conseguenza non sarebbero più nemmeno esecuzioni. E cioè è fondamentale che esista questa differenza tra il testo scritto e la sua attuazione, la sua esecuzione. L'esecuzione si riferisce, si rivolge al testo scritto, presta allo scritto quello che lo scritto non ha, cioè la voce, cioè il pensiero, perché nell'attuazione, nell'esecuzione, noi dobbiamo, come dire, trovare un senso a ciò che stiamo facendo, no? E dunque dobbiamo interpretare pensando, non in maniera automatica. Dobbiamo quindi conferire allo scritto che non è una persona, prestazioni che sono invece tipiche di una persona, l'emissione di suoni articolati dotati di significato, il flusso di un pensiero che pensa attivamente i significati delle parole che sta leggendo. Dunque, la persona deve in qualche modo prestare queste sue prestazioni, giochiamo un po' con le parole, allo scritto, ma lo scritto non si concede completamente a questo prestito e anzi obbliga chi presta, queste sue attitudini, queste sue capacità, gli impone di andargli dietro. Questo ordine di problemi viene, diciamo, a galla ancora di più nel momento in cui una interpretazione, una lettura, un'esecuzione musicale o canora riesce, cioè in cui, cioè, abbiamo detto, l'opera accade. Prima di uno spettacolo, prima di un'esibizione musicale, tanto per seguire l'esempio di Figa, c'è sempre una tensione, ma la tensione non riguarda semplicemente il suo modo di intendere le cose, diciamo l'attesa per vedere o assistere a qualcosa di più o meno strabiliante, più o meno coinvolgente, soprattutto quando ci sono di mezzo grandi interpreti, grandi professionisti, il pubblico non dubita della capacità di questi interpreti di offrire una prestazione adeguata alla circostanza. Dunque, la tensione non riguarda questa attesa e questo dubbio. Chissà se quel grande pianista riuscirà a suonare bene questa sera. No, l'attesa non riguarda questo. Sappiamo che le cose andranno in questo modo, no? E quasi sempre le cose vanno appunto in questo modo. Ma oltre a questo c'è soprattutto il desiderio di o la speranza di assistere a una vera e propria apoteosi, cioè al fatto che l'interpretazione dell'esecutore possa, diciamo, oltrepassare quella soglia di qualità, scusate, e di professionalità che gli viene riconosciuta in qualche modo d'ufficio, no? Sulla fiducia, e che comunque varrebbe la pena del biglietto in qualche modo, no? No, c'è l'attesa per vedere se in qualche misura l'esecutore o l'interprete è in grado di in qualche modo superare se stesso e di fornire un'interpretazione memorabile, dove l'opera in qualche modo, attraverso il fare dell'interprete, sprigiona fino in fondo e in maniera magari imprevista e imprevedibile le sue possibilità. Questo è l'accadere dell'opera. Allora, a questo proposito, Figal sa bene quindi che è l'interprete che presta all'opera la sua abilità, a seconda dei casi la sua voce o diciamo la sua tecnica esecutiva, e senza queste componenti l'opera, ovviamente, si tratta di un'opera musicale, non è in grado di suonarsi da solo. Uno spartito ha bisogno di qualcuno che lo suona, ma chi suona quello spartito deve risolvere, affrontare tutte le questioni, tutti i problemi, tutte le sfide racchiuse esattamente in quello spartito e non in un altro. E anche quando le vince, anche quando riesce a vincere tutte le sfide, cioè a superare, diciamo, con abilità, con destrezza, con tecnica, tutte le difficoltà del caso, non è detto che quell'opera sia veramente stata, diciamo, portata al massimo della sua capacità espressiva al massimo del suo potenziale, diciamo, di intensità. È questo che fa la presenza dell'opera. Ma che rapporto c'è tra, diciamo, l'attività dell'interprete e questa specie di apparizione, questo accadere che allo stesso tempo è anche qualcosa che scatena l'entusiasmo, no? Per cui veramente le persone si alzano in piedi, cominciano a battere le mani, cioè, quando è che una buona esecuzione diventa un tripudio, un'apoteosi? Quando è che appunto, come Gadamer ritiene così, diciamo, inevitabile, tutte le persone vengono ugualmente coinvolte, tutto il pubblico viene come trascinato in questa potenza rappresentativa dell'opera a cui stanno assistendo. Ecco, Figal ritiene che, diciamo, ci siano due problemi da mettere in evidenza, cioè l'interprete non coincide con l'opera, ovviamente, perché abbiamo detto che la voce a cui viene portato il testo resta comunque esterna al testo, ma l'opera stessa accade, si realizza, cioè sprigiona veramente, quindi in qualche modo si rende presente, compare sulla scena, quindi andiamo al di là di un'esecuzione ben fatta, dove però l'opera non c'è, e parliamo invece di una esecuzione talmente, diciamo, riuscita, e non sappiamo mai come e perché un'esecuzione riesce. Ma insomma, parliamo di un'esecuzione tale per cui a un certo punto l'opera, diciamo, dilaga, la musica letteralmente diventa l'unica presenza tangibile in cui tutti quanti vengono trascinati. Allora, Figel non cede all'entusiasmo a cui invece cede Gadamer, perché lungi dal inglobare l'interprete all'interno dell'opera, come vedremo nel paragrafo 10, facendo dell'interprete stesso una specie di strumento attraverso cui l'opera si rappresenta, l'opera che diventa l'unica vera protagonista, lungi dal dire questo, Figel vuole riportare anche il momento dell'apoteosi all'interno del fare dell'interprete, cioè se l'opera si presenta alle condizioni che abbiamo detto, quest'opera si presenta non al posto dell'interpretazione, non al di là dell'interpretazione, ma si presenta nel fare, nell'attività dell'interprete. Banalmente perché? Perché se l'interprete smette di suonare, l'opera, come dire, svanisce, non c'è più. Dunque, l'opera c'è finché c'è qualcuno che la fa essere, anche se questo essere dell'opera, così compiuto, non è mai in potere di nessuno, non è mai, diciamo, diciamo, a disposizione di nessuno, neanche del più grande interprete, il quale può avere la sua serata, diciamo, no, può avere una prestazione impeccabile, ma non così straordinaria, e comunque, al di là del merito dell'interprete, è come se in certi frangenti l'opera si affacciasse quasi da sola. Allora, questa situazione viene descritta da Figal nei termini di un accadere che accade però nel fare dell'interprete, cioè nonostante vi sia questa esteriorità che abbiamo detto, l'opera può accadere non inglobando l'interprete al suo interno, ma restando all'interno del fare dell'interprete. Allo stesso tempo, però, diciamo, ogni realizzazione, e quindi anche la più grande apoteosi a cui si può assistere, rimane provvisoria. Perché? Perché anche se il testo è presente nell'interpretazione, non viene assorbito in alcuna interpretazione. Quindi non accade né che l'opera inglobi o assorba dentro di sé l'interpretazione, ma non accade nemmeno l'inverso, cioè che l'interpretazione abbia la capacità di assorbire e quindi in qualche modo di annullare l'opera nella propria interpretazione. Questi due esiti vengono ugualmente scartati, ma per Figal naturalmente resta il problema di dirci qualcosa di più, diciamo, stringente su questo rapporto che si crea tra l'opera dell'interprete e l'opera stessa, che a un certo punto non si sa come si presenta, e se si presenta lo fa all'interno dell'interpretazione stessa.